www.radiojo.it e la storia continua. Gente di città e gente di campagna. Orti sui sette colli. Forse il viaggiatore avvertiva una differenza dal maggior numero di chiese, monasteri e vestigi antiche che costellavano lo spazio intramuros. Ma di città vera e propria non vedeva l'ombra prima di essere arrivato in prossimità dell'Ansa del Tevere. Lì, su una superficie di neppure 300 ettari, il quinto appena dello spazio compreso nelle mura aureliane, veniva rannicchiata tutta la popolazione della Roma medievale, sicuramente non più di 30.000 abitanti alla metà del XIV secolo. Forse qualcosa di più all'epoca del primo giubileo, quando la corte pontificia ancora risiedeva a Roma e non si era abbattuto sull'Occidente il flagello della grande peste. La Roma, abitata, si limitava dunque alla parte più pianeggiante della città, compresa nell'Ansa del Tevere. Verso est, le case di abitazione superavano di appena i 100-200 metri in linea dell'attuale via del Corso, mentre verso sud si fermavano al Colosseo. A parte i chierici e religiosi, costretti ad abitare intorno alle grandi basiliche e ai monasteri, nessun romano risiedeva in maniera stabile nel resto della città. Bisognerà aspettare la seconda metà del XVI secolo perché di laghi sui colli più vicini al centro la moda delle ville, casini e altri giardini delle delizie, e ci vorranno ancora 200 anni prima che le sontuose ville della nuova aristocrazia pontificia, i vari Peretti, Borghese, Ludovisi, Barberini e via dicendo, riescano a sfrattare con i loro immensi parchi i romani da un'area che era oggetto da parte loro di intensi lavori agricoli. E il vino fatto in casa. Su queste parcelle di superficie molto piccola, qualche decina di aree tutt'al più, i romani praticavano infatti il tipo di agricoltura molto intensiva che esige cure assidue in ogni stagione. Dentro e fuori delle mura, la vigna è presente ovunque. Come tutte le popolazioni delle regioni mediterranee, il romano del Medioevo è un grande bevitore di vino, ma di un vino a bassissima gradazione alcolica, che produce lui stesso. Ogni parcella comprende un numero di ceppi sufficiente per supplire al consumo familiare. Una volta tolta la parte del padrone della terra, di solito un ente ecclesiastico che trattiene per sé il quarto dell'uva raccolta, e una vasca per la spremitura dell'uva, spesso comune a più parcelle. La fermentazione del mosto e la vinificazione, invece, si svolgono in città, dove il mosto viene trasportato a schiena d'asino. La maggior parte delle case possedeva a questo scopo un tinello e i testamenti ci rivelano in molte famiglie la presenza di giare, e non di botti, utilizzate per la conservazione del vino. Gli olivi e gli altri alberi da frutto, fichi, peschi, peri, ciliegi, eccetera, si mescolano ai filari di vite oppure crescono ai margini dell'area riservata agli ortaggi. Altra componente fondamentale di un sistema agrario che richiede ripetuti lavori di vangatura, sarchiatura, potatura, concimatura, tutti eseguiti con la sola forza delle braccia o con attrezzi poco costosi che portano in fin dei conti sulla tavola del cittadino contadino una notevole varietà di frutta e di verdura. Il romano del Medioevo, o perlomeno chi appartiene ai ceti meno agiati, non conduce dunque a una vita puramente cittadina. Anche quando pratica uno dei mille piccoli mestieri di una città medievale, il facchino, l'acquaiolo, l'asinaio, lo stagliere, il venditore ambulante, o anche quando gestisce una botteguccia o lavora in un laboratorio artigianale, il romano dedica una parte importante del suo tempo a coltivare una parcella distante, non più di una o due ore di cammino dalla sua abitazione, o dove lui o moglie o i figli si recano varie volte alla settimana. Sulle strade consolari, mantenute alla meno peggio, sui sentieri che serpeggiano tra i recinti degli orti frutteti, tutta quella gente camminava insieme ad altre categorie di lavoratori chiamati a prestare la propria opera nei grandi casali della campagna romana. E con una variegata umanità di miseri, vagabondi, nullatenenti alla ricerca di un po' di legna da raccogliere, di un lavoro occasionale oppure di qualche furtarello da compiere. La Santa della Vigna. Nel monastero romano di Tor de Specchi, a due passi dall'ex piazza Montanara, una serie di 25 quadri illustra episodi della vita di Santa Francesca Romana, 1384-1440, fondatrice della comunità religiosa che occupa tuttora questi edifici. I dipinti, eseguiti da un ignoto artista romano che ultimò il suo lavoro nel 1468, come riporta la data iscritta nel quadro che chiude il ciclo, offrono talvolta interessanti scorci su luoghi e costumi della Roma di fine Medioevo. È il caso, ad esempio, del 23esimo, che rappresenta la Santa nella vigna. Si tratta, ci dicono i testimoni interrogati per il processo di canonizzazione, di una vigna situata fuori di Porta Portuense. Poco tempo dopo Natale, Francesca e le sue compagne si erano recate nella zona per raccogliere legna da portare al monastero. A un certo momento ebbero una grande sete, ma Francesca non volle che una delle sorelle andasse alla fontana vicina, per non correre il rischio, pare di capire, di incontri impudichi. «Abbiate fiducia», disse le sorelle, e scorsero allora, alla fine di dicembre, una vite carica di grappoli di uva, con i quali poterono dissetarsi. Le sorelle tornarono al monastero con il loro carico di legna, ringraziando Dio per il miracolo. È inutile dire che di vendemmie tardive, allora, nessuno ne parlava.